I nuovi termini si applicano per le cessazioni di contratti a tempo determinato che si verificano a decorrere dal 1 gennaio 2013. C'è anche una norma di interpretazione autentica dell'articolo 32,5 del collegato lavoro legge 183/2010. Relativamente al risarcimento del danno subito dal lavoratore nelle ipotesi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Controversie in materia di licenziamenti, rito speciale, articolo 1, commi da 47 a 69. Viene introdotto un rito speciale per le controversie relative all'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi previste dal nuovo articolo 18 della legge 300/1970, nonché alle questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Viene stabilito che il licenziamento va impugnato davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro con ricorso avente i requisiti di cui all'articolo 125. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle da impugnazione del licenziamento o domanda inerente la qualificazione del rapporto di lavoro, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui lo stesso tribunale, adito per l'eventuale opposizione, definisce il relativo giudizio. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del Codice di Procedura Civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da impugnazione del licenziamento o domanda inerente la qualificazione del rapporto di lavoro, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi 60 giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a 10 giorni prima dell'udienza. Il ricorso, con il decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato dall'opponente all'opposto, anche tramite posta elettronica certificata, per almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva, a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa, deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, per litisconsorzio necessario, 106 e 107, intervento su istanza di parte o per ordine del giudice del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi 60 giorni e dispone che siano notificati al terzo, a opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini. Il terzo chiamato deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria in cancelleria. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale, il giudice ne dispone la separazione. All'udienza, il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio ai sensi dell'articolo 421 del CPC e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza completa di motivazione deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla Corte d'Appello entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione o la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. La Corte d'Appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi 60 giorni e si applicano i termini previsti dai commi 51, 52 e 53. I termini che qui rilevano sono pertanto il termine per la costituzione dell'opposto fino a 10 giorni prima dell'udienza mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze dell'art. 416 il termine di notifica del decreto di fissazione almeno 30 giorni prima della data fissata per la costituzione. Alla prima udienza la Corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La Corte d'Appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza d'appello completa di motivazione deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall'udienza di discussione. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del CPC decadenza dal ricorso in Cassazione dopo 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di appello. Il ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello va proposto a pena di decadenza entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla Corte d'Appello, che provvede a norma del comma 60 sospensione per gravi motivi dell'efficacia della sentenza reclamata. È previsto un termine massimo di 6 mesi per la fissazione dell'udienza di discussione da parte della Cassazione. Il termine decorre dalla proposizione del ricorso. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica il disposto del già richiamato articolo 327 del CPC. Alla trattazione delle controversie sui licenziamenti regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze. Norma transitoria. Le disposizioni sul nuovo rito si applicano alle controversie instaurate successivamente all'entrata in vigore della legge in esame. Si affida ai capi degli uffici giudiziari la vigilanza sull'osservanza della norma transitoria. Invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato derivante dall'applicazione delle novelle introdotte. Coperture finanziarie, articolo 4, commi da 69 a 71. contiene la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento e la relativa clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo a tal fine, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, che il Ministro dell'Economia provveda a decorrere dall'anno 2013. Alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Democrazia economica, articolo 4, commi da 62 a 63. Viene attribuita una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di informazione e consultazione dei lavoratori e di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, finalizzati a promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa. Dimissioni in bianco, tutela maternità e paternità, articolo 4, commi da 16 a 23. Si modifica la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco. In particolare, si estende da 1 ai primi 3 anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l'obbligo di convalida delle dimissioni volontarie. Si estende da 1 ai primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento la durata del periodo in cui opera l'obbligo di convalida delle dimissioni volontarie, specificando che in caso di adozione internazionale i 3 anni decorrono dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento. Si specifica poi come nei casi sopra indicati si estenda l'istituto del convalida anche al caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e sempre nei casi sopra indicati viene specificato che la convalida costituisce condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro. La normativa vigente già la pone come condizione, ma senza specificarne la natura sospensiva. Assicurazione sociale per l'impiego contenzioso, articolo 2, commi 42 e 43. Applicate all'ASPI le norme sul contenzioso amministrativo relativo alle prestazioni o alla contribuzione già vigenti per l'indennità ordinaria di disoccupazione. Viene individuato nel comitato provinciale dell'INPS organo chiamato a decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS concernenti anche le prestazioni dell'ASPI. Il comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti può decidere in merito all'ASPI in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione. Trovano anche applicazione le disposizioni relative al termine per ricorrere al comitato 90 giorni dalla data dell'atto impugnato, trascorso il quale si può adire l'autorità giudiziaria. Assicurazione sociale per l'impiego, durata, articolo 2, comma 11. Individuata la durata di corresponsione dell'ASPI in relazione all'età dei lavoratori interessati da nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016, prevedendo un periodo massimo di fruizione pari a 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a 55 anni e di 18 mesi per quelli con età maggiore di 55 anni. Assicurazione sociale per l'impiego, importo e contribuzione figurativa, articolo 2, commi da 6 a 10. Individuato l'importo e le modalità di calcolo dell'ASPI rapportandola alla retribuzione globale lorda percepita nell'ultimo biennio, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. In ogni caso, l'ASPI è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest'ultima non superi nel 2013 l'importo mensile di 1.180 euro. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo, l'indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. È comunque stabilito un massimale erogabile, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 euro. Prevista, infine, una riduzione della misura dello strumento in relazione alla sua durata, pari al 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il 12° mese di fruizione. Assicurazione sociale per l'impiego, Miniaspi, articolo 2, commi da 20 a 24. Introdotto un ulteriore istituto di sostegno del reddito, denominato Miniaspi, volto ad assicurare, dal 1 gennaio 2013, i lavoratori che non abbiano i requisiti per la fruizione dell'Aspi. La Miniaspi va a sostituire l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. In particolare, la Miniaspi può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi e consiste in un'indennità di pari importo dell'Aspi. Assicurazione sociale per l'impiego, Miniaspi, casi di decadenza, articolo 2, commi 40 e 41. Individuate le cause di decadenza dalla fruizione dell'Aspi e della Miniaspi con obbligo di restituzione dell'indennità eventualmente percepita in assenza dei requisiti. Si decade dalla fruizione dell'Aspi e della Miniaspi nei seguenti casi: a perdita dello stato di disoccupazione, inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all'INPS del reddito annuo che si presume di avere dall'attività stessa, raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'Aspi. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituzione dell'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire. Assicurazione sociale per l'impiego, Miniaspi, contributo di finanziamento, articolo 2, commi da 25 a 39. Definite le modalità di contribuzione per il finanziamento del nuovo sistema di indennità Aspi e Miniaspi, in sostituzione delle aliquote oggi a carico dei datori di lavoro per gli strumenti di sostegno del reddito che verranno sostituiti a regime. In particolare, si dispone l'applicazione di un'aliquota pari al 1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato, nonché di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, pari al 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatte salve specifiche eccezioni. Inoltre, si prevede un ulteriore contributo, analogo al contributo stabilito per l'indennità di mobilità, a carico del datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013. Assicurazione sociale per l'impiego e nuova occupazione, articolo 2. Commi da 15 a 19. Disciplinata la sospensione d'ufficio della fruizione dell'Aspi fino a un massimo di 6 mesi in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore a 6 mesi, l'Aspi riprende a decorrere dal momento della sospensione, nonché la sua eventuale riduzione in caso di svolgimento di lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la riduzione è pari all'80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire dalla nuova attività autonoma. In caso di sospensione, i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno per l'ASPI e per la mini ASPI.